e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entrate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della luce, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché gli operai è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate gli ammalati che vi si trovano. E dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Alleluia.
Gesù Cristo. Allora, cari fratelli, cari sorelle, la parola di Dio ci dice, la prima lettura, no scusate, il Salmo, che la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell'oro, di molto rufino, più dolci del miele e di un favor stillante. Ecco, questa è la descrizione che fa della legge di Dio, degli ordini di Dio, del timore del Signore, il Salmo 18, che insieme abbiamo ascoltato e del quale abbiamo insieme pregato il ritornello: la tua legge, oh Dio, è nel mio cuore. Speriamo almeno di cercarla, la legge di Dio. Quindi, se almeno la cerchiamo, possiamo pregare, affermare: la tua legge, oh Dio, è nel mio cuore. Per alcuni dire oggi un salmo, un pregare con il salmo 18, con questo ritornello, è una preghiera un po' poco autentica, magari anche per noi, non sto dicendo degli altri, sto dicendo per qualcuno, quindi tra di noi, noi stessi e altri. Perché? Perché questa, oltre ad essere una preghiera, è un atto di fedeltà al Signore, è un'affermazione. La tua legge, o Dio, è nel mio cuore. Allora, questo è quello che noi dobbiamo desiderare, è quello che Dio vuole da noi, che la sua legge sia nel nostro cuore. Allora, vedete, cari fratelli e care sorelle, per annunciare la parola di Dio bisogna analizzare quella che è la nostra vita quotidiana e vedere come fare per applicarla nella nostra quotidianità, perché ascoltare una messa con anche dei buoni insegnamenti, delle buone riflessioni, e poi finita la messa è finito tutto e non rimane niente, non cambia niente, non serve a niente, non serve a niente. Allora ricominciamo a vedere che cosa ci dice, oltre quello che ci dice il Salmo 18 riguardo la legge di Dio, riguardo gli ordini del Signore, riguardo il timore del Signore, riguardo i comandi del Signore, riguardo il timore del Signore, tutte queste cose, no? Per esempio, timore del Signore, sappiamo che è l'ultimo dei servitori dello Spirito, no? Il timore del Signore è puro, dura sempre, quindi che cosa vuol dire? Che non è una questione di paura, perché è una cosa pura, vuol dire che questo significa che tra chi ha timore di Dio e Dio c'è una relazione. Il timore di Dio lo può avere solo chi ha riconosciuto Dio per quello che Dio è. Se no, certo che il timore di Dio, per chi interpreta la parola timore come la interpreti il mondo, certo che timore vuol dire avere paura, ma non è questo, perché parla di un timore puro che dura sempre. Vuol dire che una volta che tu hai riconosciuto il Signore per quello che è, quel tuo sentimento nei confronti del Signore puro rimane sempre. Quando qualcuno dice ho perso la fede non si perde, la fede si coltiva, e se non è una fede ben radicata, certo si può anche perdere, ma non è fede, perché la fede non è una cosa superficiale, la fede è qualcosa di profondo. Quando noi parliamo di fede parliamo di un sentimento, e i sentimenti veri non possono venire, non possono passare, ma i sentimenti veri che cosa fanno? Si alimentano. No? Tra persone, per esempio tra noi, tra la Chiesa, tra i membri della Chiesa, parlo Chiesa con intesa comunità, Chiesa intesa famiglia, la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, nella sua famiglia, nella sua parrocchia, nella sua comunità, qualunque sia il cammino dove il Signore ti ha chiamato, e come sono i rapporti? Allora, se i rapporti sono tesi, per esempio, no? Vuol dire che in quella comunità, in quella realtà ecclesiale, o distaccati addirittura, vuol dire che non è lo Spirito Santo che guida i cuori. Se c'è un distacco, se c'è un po' di resistenza nell'apertura verso gli altri, vuol dire che quelle persone non sono guidate dallo Spirito di Dio. Vuol dire che lo Spirito di Dio non si muove in quella realtà, no? Ecco, lo stesso con il Signore. Se tra noi il Signore c'è un certo distacco, no? Se tra noi, Signore, ci sono dei paletti, vuol dire che il nostro cuore non è mosso dallo Spirito. Vuol dire che quel nostro cammino è ancora impregnato di umanità e poco di spiritualità. Perché quello che conta è avere un'umanità, sì, ma spiritualizzata. Perché un'umanità non vuol dire niente, un'umanità può essere anche superba, un'umanità può essere anche egoista, no? Allora, umanità rinnovata dallo Spirito, allora l'uomo nuovo, ecco, che si manifesta anche nell'umanità, no? Nell'umanità. Cristo, facendosi uomo, ha dato una svolta all'umanità corrotta dal peccato, si è dato un'umanità nuova, l'umanità redenta. Allora, vediamo, allora, per capire cosa ci dice oggi Sant'Antonio e cosa ha fatto Sant'Antonio nella sua vita, dobbiamo appunto partire dal prendere in considerazione la legge di Dio, da averla nel nostro cuore, dal capire che gli ordini del Signore sono giusti, che fanno gioire il nostro cuore. Alcuni pensano che fare la volontà di Dio vuol dire privarsi di qualcosa. No, fare la volontà di Dio vuol dire liberarsi da tante cose, non privarsi di qualcosa, liberarsi, la parola di Dio salva, la parola di Dio libera. Quindi gli ordini del Signore sono giusti e fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Allora, partendo da questo presupposto, andiamo a vedere che chi è l'unto di Dio e cosa è venuto a fare. L'unto di Dio è Cristo, è Gesù. E il profeta Isaia ha profetizzato su di lui. E Sant'Antonio, nella sua vita, non ha fatto altro che annunciare la parola del Messia, ricevendo dallo Spirito Santo tutti quei doni che servivano per evangelizzare. Perché adesso si parla di evangelizzazione, non è che nella Chiesa ci sia qualcuno che sia chiamato all'evangelizzazione e qualcun altro no. Tutti siamo chiamati all'evangelizzazione. L'evangelizzazione che cos'è? La testimonianza. La testimonianza del mio rapporto con Gesù. Il mio rapporto con Gesù, come l'ho avuto? Confrontandomi con la sua parola, avendo un contatto profondo con la sua parola. Allora diventa un'esperienza vera. E appunto dicevo, dobbiamo analizzare un po' la nostra vita, il nostro quotidiano, guardarci un po' intorno per cercare di rimettere, per quanto ci è possibile, le cose a posto. E oggi, cari fratelli e sorelle, è molto difficile, sapete, rimettere le cose a posto. È più difficile di quello che noi pensiamo. Allora, vediamo qual è il compito messianico di Gesù. Il profeta Isaia, parlando profeticamente di Gesù, dice: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Ecco, con quale unzione? Con l'unzione non di olio, ma con l'unzione dello Spirito Santo. Quando noi veniamo unti con l'olio, quell'olio raffigura l'unzione dello Spirito Santo. Ma Cristo è stato unto direttamente dallo Spirito Santo. Gesù è stato unto direttamente dallo Spirito Santo. O meglio, per essere precisi, Gesù è stato unto come Cristo dallo Spirito Santo. Perché cosa abbiamo detto una volta? Il nome di Gesù non solo si chiama Gesù, tutti gli altri sono attributi. Cristo, Messia, Salvatore, Redentore, tutti, il buon pastore, tutti i titoli che profeticamente gli sono stati dati, sono profeticamente anche realmente, perché lo chiamavano il Cristo anche, certo. Però, lo chiamano, però il nome di Gesù è Gesù. Quindi impariamo a chiamarlo col suo nome, non con i suoi attributi. I suoi attributi li mettiamo vicino al nome sempre. Lui è Gesù, è l'Emanuele, il Dio con noi, ok? Allora, lo Spirito Santo consacra Gesù come Cristo, gli dà l'unzione messianica. Dice: perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato, vediamo perché lo ha mandato. Lo Spirito Santo l'ha mandato a noi, per fare cosa? Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, che è il Vangelo, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio. Guardate, parla di misericordia e di vendetta, ma sono due cose che insieme non stanno bene. O è misericordioso o si vendica. Certo, è misericordioso con coloro che è venuto a liberare dalla prigionia, dalla schiavitù, con coloro i quali è venuto a annunziare il detto annunzio, ma in tutto questo c'è vendetta nei confronti di chi teneva schiavi, nei confronti di chi teneva prigionieri. Quindi questa vendetta non è per il popolo di Dio, ma per chi teneva prigioniero il popolo di Dio. Questa è la vendetta di Dio contro il maligno. Cosa fa Dio? Non lo annienta, non lo distrugge, ma libera quelli che lui ha tenuto schiavi, quello che lui ha tenuto prigionieri. Quindi questa è la vendetta del Signore. Poi che cosa è venuto a fare il Messia? Perché cosa lo ha mandato lo Spirito Santo? Perché cosa lo ha unto lo Spirito Santo? Per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, Vedete, quando, non so se avete mai sentito questa frase, quando si incorona un re, tutti acclamano dicendo lunga vita al re, no? Allora, questo incoronare al posto delle ceneri indica proprio la vita, no? Un regno che non finisce mai, perché il Signore nel momento in cui tu l'accetti nella tua vita diventi erede di tutte le promesse, la corona di gloria, il posto che lui ci ha preparato, tu lo erediti immediatamente appena tu accetti il Signore nella tua vita, appena tu accetti il Messia, appena tu accetti Gesù come il tuo personale salvatore, come il Cristo che è venuto a portarti la libertà e ti lasci liberare, tu ricevi la corona al posto della cenere, cioè ricevi la vita che ti libera dalla morte. Olio di letizia invece dell'abito del lutto, perché? Perché il Signore ci consacra, siamo suoi. I consacrati del Signore non conoscono il lutto. I consacrati del Signore sono tutti battezzati, tutti redenti, tutti salvati, tutti coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, sono gli unti del Signore. Poi ci sono unti e unti, no? Per esempio ci sono differenze di unzioni, ci sono, per esempio, guardiamo il profeta Elia aveva un'unzione che altri non avevano, no? Cioè aveva un'unzione profetica, era stato mandato dal Signore per una missione ben precisa, così come per esempio c'è l'unzione episcopale, l'unzione sacerdotale, e poi ci sono le varie unzioni dello Spirito che servono per che cosa? Per conferire quei doni, quei carismi necessari che servono alla Chiesa, e questi lo Spirito ha la libertà di darli a chi vuole, non deve andare a chiedere il permesso a nessuno, Tante volte ci si dimentica di questa libertà dello Spirito, perché gli uomini vogliono dire allo Spirito Santo cosa deve fare. Se una cosa mi piace, viene dallo Spirito Santo, se non mi piace, non viene dallo Spirito Santo. Guai al mondo, è un peccato, i peccati contro lo Spirito non vengono perdonati. Alcuni si chiedono quali sono i peccati contro lo Spirito. Sono anche questi. Perché? Il peccato contro lo Spirito cos'è? Andare contro la volontà di Dio. Andare contro la volontà di Dio vuol dire tante cose, non accettare la salvezza. Questo è il peccato principale contro lo Spirito. Ma vedete, su tutto questo si ricollega, perché quando Dio manda nel suo popolo degli unti, questi unti, se sei nello Spirito, li riconosci. E qui ci vuole equilibrio, ci vuole molto equilibrio, Perché un estremo non va bene, ma non va bene neanche l'altro. Non bisogna essere né creduloni, faciloni, ma neanche essere sempre in un atteggiamento di chiusura, prudenza, discernimento, ma non metterci sul piedistallo a giudicare, perché quello spetta al Signore. Quindi dobbiamo solo, se siamo nello Spirito, riconosciamo lo Spirito. Se non siamo nello Spirito, non riconosciamo lo Spirito. Anzi, è facile che ci confondiamo se non siamo nello Spirito. Allora, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Vedete, chi è con il Signore, chi lo ha conosciuto? È il popolo della lode. Tu entri a far parte del popolo che loda il Signore. Noi vediamo come la lode è ancora molto carente nella Chiesa. Molto. È la cosa più difficile da farsi. In quanto si deve fare qualche canto, ma anche nel canto tu ti accorgi che non è coinvolto il cuore. È solo un canto, bello, ma un canto. Non è lode. Perché la lode non è fatta solo di strumenti, di musica e di parole. La lode viene dal cuore, quindi una lode autentica che viene dal cuore la si recepisce, perché siccome Dio, come sappiamo e diciamo spesso anche in preghiera, dimora nelle lodi del suo popolo, se quella è veramente lode, Dio è presente, e quando Dio è presente si sente, non bisogna essere carismatici, basta essere suoi figli per riconoscere la presenza di Dio, come si capisce quando Dio non c'è. Come quando sentiamo che Dio non è vicino a noi, non perché lui non sia vicino a noi, ma perché noi ci siamo allontanati da lui, però ce ne accorgiamo. Tante persone soffrono per questo sentirsi soli. Alcuni non sanno che è Dio che gli manca, sanno che gli manca qualcosa, e quel qualcosa non riusciranno mai a colmarlo. Anzi, per colmare quel qualcosa nel modo sbagliato e prendendo indirizzi sbagliati, strade sbagliate, vie sbagliate, si fanno più danni, perché si cerca di compensare. Ma l'uomo ancora non l'ha capito, sapete, cari fratelli e sorelle, l'uomo non ha ancora capito che quando non ha Dio nella sua vita va contro la sua stessa natura. Va contro la sua stessa natura. Perché l'uomo senza Dio ha sempre un vuoto da colmare. Sempre. Ma il vero Dio, il Dio di Gesù Cristo, non il Dio che si inventano gli uomini. Il Dio di Gesù Cristo è uno solo, quello rivelato dalla sua parola. Stiamo attenti a non farci confondere. Oggi è molto difficile, anche chiusi in quattro mura, è difficile combattere contro la confusione che si dileva, che si diffonde, magari si dileguasse. Siamo noi che dobbiamo farla dileguare la confusione. Come? Testimoniando la verità. Noi possiamo farla dileguare la confusione, l'inganno, la menzogna, stando nella verità. Cosa ci insegna San Paolo? Resistete al diavolo, l'inganno viene da lui, lui è il principe della menzogna. Resistete al diavolo. E come? Come facciamo? Ancorandoci alla parola di Dio. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questo è un punto importante per il cammino spirituale. Noi sappiamo che soprattutto i fratelli e le sorelle che hanno bisogno di liberazione, ma non è che di liberazione hanno bisogno solo i fratelli e le sorelle che durante la preghiera manifestano di avere bisogno di liberazione. Chissà quanti non manifestano niente e hanno bisogno di liberazione di loro. Perché i demoni non è che sempre si manifestano in quel determinato modo, con urla, grida, eccetera. Cioè, quindi voglio dire, noi sappiamo di dover resistere al diavolo come? Ancorandoci alla parola di Dio. Perché? Stavo facendo il discorso. Perché non basta solo la preghiera di liberazione. Non bastano solo gli esorcismi. Non bastano solo le preghiere di guarigione. Anzi, me lo potete lasciare dire, quella è l'ultima cosa. Perché Gesù come prima cosa, il primo comando che dà è annunciare il Vangelo. Non dice guarite i malati, scacciate i demoni e annunciate il Vangelo. Dice annunciate il Vangelo, scacciate i demoni e guarite i malati. C'è un ordine preciso, sapete, in queste cose. Non sono dette a caso, Non è che a caso ha detto prima scacciate i demoni e poi guarite i malati. No? Non l'ha detto a caso. Perché dove c'è il demonio non ci può essere guarigione. Quindi annunciate il Vangelo, scacciate i demoni, guarite i malati. È stato detto proprio in ordine. Chi esercita un ministero di intercessione da anni capisce bene che questo ordine dato dal Signore in questi comandi ha un suo significato ben preciso. Non è stato dato a caso così. Non ha fatto un elenco così, ha detto tre cose da fare, che fai prima uno o l'altro lo stesso. No, è stato dato un ordine giusto. È stato dato proprio un ordine giusto. E allora, come ci chiameremo noi quando riceveremo l'annunzio di Cristo Gesù, il Messia Salvatore? Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. Questi siamo noi. I redenti salvati sono querce di giustizia, piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. Noi siamo la manifestazione della gloria del Signore. Allora vedete, cari fratelli e cari sorelle, prima vi dicevo, è veramente difficile mettere ordine. Mettere ordine in tutto è difficilissimo. E quando prendi coscienza, cioè adesso devo dirvi anche la verità, nel mio cammino non sono mai stato una persona convinta. Sono stato sempre alla ricerca della verità, perché ho sempre avuto la consapevolezza che la verità era un qualche cosa che il Signore ti rivelava man mano e cammini facendo. Questo l'ho sempre saputo. Nessuno nasce con la verità in tasca, oppure appena conosci Gesù apprendi immediatamente la verità. No, Gesù è la via e la verità è la vita. Ma questo il Signore te lo fa conoscere, queste verità te le fa conoscere man mano che si rivela nella tua vita, man mano che tu gli dai spazio, man mano che tutte quelle scorie, man mano che tutte quelle convinzioni personali, man mano che tutte quelle cose di cui tu ti sei fatto tesoro, capisci che non sono secondo la volontà di Dio. Io mi accorgo proprio guardando indietro che sì, l'amore per Gesù, posso dire, è stato sempre quello, assolutamente. Posso dire che nel tempo è cresciuto sempre di più, fino al punto, pensate, da non pensare di dover diventare sacerdote, non sentivo neanche minimamente la vocazione. Quest'amore penso che è cresciuto in un modo tale che a un certo punto Gesù ha potuto anche rivelarmi la sua volontà. E fino appunto, vedete, mi ha guidato lui tutto. Cioè, dagli uomini che non mi volevano sacerdote a trovarmi vescovo. Guardate che Dio, quando vuole fare qualcosa nella vita, la fa, di qualcuno, non lo ferma nessuno, neanche il diretto interessato. Io ho provato tante volte a cercare di sfuggire da quello che è no? Ma se Dio lo vuole, lo fa, non c'è niente da fare. In tutte le cose. Soprattutto se cerchi la volontà di Dio, rendi a Dio le cose più facili, perché in quel mese non vuol dire che rendono più difficili, perché Dio, se non trova la tua collaborazione, non può fare niente. Io sono stato sempre abbastanza docile, nonostante stavo dicendo l'amore per Gesù è sempre stato quello. Però appunto ho sempre capito che l'uomo non aveva la verità in mano, che la verità era una rivelazione di Dio, una rivelazione dello Spirito Santo. E ho sempre saputo e sono stato sempre convinto che la religione era nemica della fede. Questo l'ho sempre saputo. Fino al punto che le religioni hanno portato divisione nel corpo mistico di Cristo. E le continuano a portare, sapete. Non si bisogna andare ai tempi della Riforma. Ci sono più divisioni oggi che ai tempi della Riforma. Perché? Perché oggi è ancora più pericoloso. Sapete perché? Perché prima qualcuno fondava un'altra denominazione cristiana, una religione, e tutti lo seguivano, tutti per modo di dire, quelli che lo seguivano. Noi sappiamo che da Lutero in poi sono venute tutte le forme di pentecostalismo, evangeliche, tutte le varie correnti, poi fino ai testimoni di Geova, avventisti, mormoni, cioè è un'immensità. Una volta c'erano, diciamo, questi personaggi che si facevano un'idea loro e fondavano una religione e c'erano i loro, quelli che li seguivano. Oggi non è più così, sapete? Perché ognuno si fa la propria religione. È ancora peggio. Perché dici, quello è mormone, va bene, è mormone, mi metto a discutere con un mormone. Prendo la Bibbia, prendo il libro di Mormon, allora nel libro di Mormon. Quindi tu prendi la Bibbia, prendi il libro di Mormon e tu puoi fare un confronto, poi magari, e sicuramente, spesso e volentieri non arrivi da nessuna parte, non trovi un punto d'incontro, o anche se qualche punto d'incontro c'è, poi ce ne sono altri 100 che punti d'incontro non c'è, altri 100 punti in cui non ti incontri, 100 per dire un numero simbolico, però almeno ti confronti con uno che ha un'identità religiosa. Quindi puoi fare un confronto, ma oggi tu non puoi confrontarti con queste persone, perché queste persone sono loro la religione giusta, ma loro, il loro modo di credere, il loro modo di pensare, il loro modo di credere in Dio, il loro modo di praticare la loro religiosità, è il modo giusto. Quindi non puoi neanche fare un confronto, perché trovi il muro, di che cosa? Del Dio. Che è peggio di quello di una religione. Quindi il diavolo che cosa ha fatto nel tempo? Ha legato gli uomini in diversi modi, con la religione, con l'orgoglio, poi ha diffuso le pratiche New Age, il sincretismo religioso, oggi imperante insieme alla New Age. E quindi cos'è per la vita spirituale dell'uomo? È un disastro. Qual è il mio punto di appoggio? Noi non possiamo pensare mai di dire, beh, a questo punto allora anche io faccio come voglio, perché se no sai cosa fai? Fai la fine degli altri. Allora, è un grosso problema, perché volontà di Dio, che noi siamo Chiesa, corpo mistico di Cristo, quindi devi anche trovare la tua collocazione. Perché se no cosa si rischia? Di non essere, di non avere un'identità. E un'identità ci vuole, non ci vuole l'identitarismo, perché quello fa parte della religiosità, della religione. Ma ci vuole l'identità, che non è identitarismo, perché l'identitarismo è io sono giusto, è un po' come la religione personale, no? L'identitarismo, si assomigliano molto. Io sono evangelico, io sono testimone di Geova, infatti se guardate questi qui, tipo testimoni di Geova, non sono aperti a un confronto, loro ti fanno credere, prendi la tua Bibbia, io prendo la mia, facciamo il confronto, in realtà loro non fanno nessun confronto perché sei tu che devi capire, non loro. Il cristiano non deve mai pensare questo, Il cristiano non ha capito niente ancora, il cristiano deve ancora capire tutto, perché il cristiano ha nel suo cuore l'umiltà che regna, e l'umiltà non ti può fare vivere da convinto, l'umiltà ti fa dire guarda, questa cosa non è conforme alla parola di Dio, questa cosa è conforme alla parola di Dio, Quindi quello che stavo dicendo oggi diventa molto difficile. Allora cerchiamo di portare veramente questa freschezza dello spirito in quello che è il nostro cammino come comunità. Allora, per esempio, entrando oggi ad analizzare un po' tutta la situazione, veramente avere lo Spirito di Dio su di te, perché non ti faccia cadere in un'ulteriore confusione. Ad esempio, la religiosità, anche nel cattolicesimo, ma anche nell'ortodossia, ha prevalso sulla fede. Le persone non vivono più per la fede, ma vivono per tradizione. Vivono per le devozioni. Alcuni sostengono che le devozioni sono quelle che tengono in piedi la fede. Non è vero niente. Anche il devozionismo fa parte della religione, no? Per esempio, guardiamo Sant'Antonio. Stasera abbiamo davanti Sant'Antonio. Un altro giorno avremo come modello di fronte a noi Santa Rita, un altro giorno avremo San Gabriele della Corrata, un'altra volta avremo davanti un'altra santa. Allora, come dobbiamo relazionarci con i santi? Cioè, per esempio, se noi guardiamo come vengono visti i santi nel cattolicesimo, non sto dicendo che è quello che insegna la Chiesa, ma è quello che la Chiesa non insegna, ma che quando vede che non viene vissuto per come deve essere vissuto, non interviene, lascia fare. E questo non va bene. Per esempio, facciamo conto, oggi sono stato, come ci sarete stati anche voi, qualche anno fa, sono stato proprio con Padre Giovanni, da Sant'Antonio a Padova. Allora, bellissimo, io sono il primo a farlo, a fare la fila, passare davanti alla tomba, accendere le candele. Ma a un certo punto, non so se voi ci fate caso, che molte persone trasformano il santo in un idolo, che non è un fratello in Cristo che ti dà il buon esempio e che prega per te, ma è colui che ti fa le grazie, punto, finito. Sant'Antonio è sicuramente un taumaturgo, su quello non ci piove, aveva un grandissimo carisma sì di evangelizzazione ma anche di guarigione. Certo, perché su quello non se ne discute. Forse anche questo passo del profeta Isaia è stato scelto anche appositamente. Perché? Perché Sant'Antonio, come vero cristiano, come vero sacerdote, ha personificato Gesù. È questo che è bello di lui. Ci dà l'esempio di come si personifica. Nel cristiano si deve personificare Cristo. Ci dà l'esempio di come nel cristiano si deve personificare Cristo. Invece no, per le persone chi è? È uno che aveva un rapporto col Signore, che faceva dei miracoli, il rapporto con il Signore, una cosa tra lui e il Signore, noi prendiamo lui che ci pensa lui. Ed è finita così. Ma non è così. Questo è il modo svegliato di essere devoto a un santo. Perché io sono devoto a un santo? Sono devoto a un santo perché attraverso il suo esempio io ricevo una spinta per crescere nella fede. Soprattutto Sant'Antonio. Qual è lo scopo di Sant'Antonio? Oggi chi parla del Sant'Antonio predicatore? Nessuno. Sant'Antonio è il santo dei miracoli, è il santo che ti fa le grazie, è il santo, addirittura ho sentito tanti attributi, che ti fa trovare il marito, è il santo che... cioè tutte queste cose qui, no? Che ti fa trovare le cose perse. La prima cosa persa che ci deve fare trovare la fede. La prima cosa persa. Per cui non trasformiamo i santi in degli idoli, ma cerchiamo di vedere Cristo che opera nei santi, perché Gesù Cristo si glorifica nei suoi santi e la gloria va al Signore. Andare in pellegrinaggio sulla tomba di un santo o invocare un santo, avere la sua immagine, la sua statua in casa solo per chiedergli le grazie e mai perché il suo esempio mi sia di incoraggiamento, mai perché il suo esempio mi sproni, non serve a niente. Diventa idolatria. E quindi quelle statue, quelle immagini, quella devozione è come quella che i pagani avevano per le loro divinità. Diventa uguale, la stessa. E certo che poi, vedendo come si è sviluppato il cattolicesimo, sia nella venerazione di Maria, anche non solo dei santi. Io sapete benissimo, mi conoscete bene, ma c'è bisogno che vi lo specifichi. Io sono innamorato della Vergine Maria, assolutamente. la considero la mia mamma, la mamma di tutti i credenti. Sapete benissimo che la invoco come madre della Pentecoste addirittura, non solo come il titolo che porta qui nel nostro santuario, Rosa Mistica e madre della Chiesa, ma anche come madre della Pentecoste, madre del Cenacolo. Però la madre di Dio non è Dio, non possiamo fermarci a lei, perché lo scopo di lei qual è? Portarci da suo figlio. Per quello che lei è così potente, il demonio perché la teme? Perché la vede come un mezzo sicuro per arrivare a Dio. Se noi ci fermiamo a lei, facciamo fallire quello che Maria vuole fare con noi. La facciamo fallire. E lo stesso sono i santi. Non trasformiamo la Vergine Maria e i santi in Dio, perché non sono Dio. Poi vedete, l'amore certo che è lo stesso. Non puoi amare di più Dio e meno Maria e meno i santi e meno i fratelli, perché se non ami il più piccolo non puoi amare il più grande, Quindi la tua umiltà la coltivi nell'amore a Maria, perché amando Maria impari ad amare Dio, e imparando ad amare Dio impari ad amare il prossimo, e imparando ad amare il prossimo cominci a vedere l'opera di Dio nel tuo prossimo. Amando Dio lo vedi glorificato nei suoi santi, vedi l'amore di Dio che si è manifestato nella vita dei santi, vedi nei santi l'espressione dell'amore di Dio. Questa è la vera devozione, se no è fanatismo religioso, è idolatria. Stiamo attenti, noi che facciamo un cammino, che diciamo di fare un cammino, stiamo attenti. Come tante persone che vanno in chiesa solo per il giorno di Sant'Antonio. Per non vedere oggi cosa ne hanno fatto di Padre Pio. Un idolo, assolutamente un idolo. Ha voglia che si dica di no. Tante persone, io ho sentito tutte persone che dicevano di essere devote per esempio a Padre Pio, che quando era una messa guardavano l'orologio, che si stufavano, che prendevano per fanatico chiunque facesse un cammino di preghiera, un cammino di fede, per chiunque fosse fervoroso. Ma allora, se Padre Pio è un santo così grande da esserne devoti, saresti stato il primo, tu che dici di essere devoto, ad averlo deriso e schernito, perché Padre Pio, se era santo, era fervoroso, aveva un grande amore per il Signore, Dio era al primo posto nella sua vita. Questa cos'è la dimostrazione? Che Padre Pio per queste persone che cos'è? Solo quello che fa i miracoli, solo quello che ti fa le grazie, solo quello che devi pregare per avere la vista, per trovare il lavoro, per fare questo, per fare quello. Guai al mondo. E questo diventa un modo sbagliato. Ecco che poi immediatamente, quando sentiamo cosa in questi giorni facendo delle ricerche, ho sentito qual era l'idea dei nostri dei protestanti, di tutti i protestanti, su quello che era la devozione mariana e la devozione ai santi. Abbiamo fatto la figura dei pagani, e hanno ragione, abbiamo fatto la figura dei pagani. Non abbiamo saputo testimoniare che attraverso quelle persone come Sant'Antonio, che sono stati fratelli che prima di noi ci hanno lasciato l'esempio di come si segue il Signore. Invece intorno ai santi anche la Chiesa stessa che cosa fa? Ci costruisce il business, il guadagno. E i luoghi santi, dove hanno vissuto i santi, santificati dalla loro vita, dalla loro preghiera, si trasformano in mercati del Tempio. Questo non è volontà di Dio. In tutto questo, lasciatemelo dire, il Signore non c'è. Ecco, Sant'Antonio è un santo molto popolare. Non c'è bisogno, anche se poi i santi popolari alla fine, sapete, anche quelli che dicono di essere devoti non lo conoscono la loro storia, perché non si sono mai presi la briga di andarla a leggere. Perché qual è la cosa che attrae? Il fatto che faccia miracoli. Allora, non so se avete notato, in certe chiese ci sono custoditi i corpi dei santi. Sono lì, nessuno va a pregare. Avete mai notato? Ci sono per esempio a Vercelli c'è Sant'Eusebio. Nessuno va a prendere Sant'Eusebio. Perché? Perché non ha la fama di Sant'Antonio. Non ha la fama di Padre Pio. Non ha la fama di Taumaturgo, magari lo è. Perché non c'è santo che davanti a Dio non possa intercedere. Però non ha la fama. Non fa marketing. Non è tutti i minuti sui giornali. Sant'Eusebio non c'è sui giornali, come non ce ne sono tanti altri. I martiri. Chi va a pregare i martiri? Nessuno. Eppure sono una schiera ben specifica anche nella Bibbia, le schiere dei martiri. Sono quelli che hanno testimoniato Cristo con il sangue. Ma chi li va? Chi va a chiedere la loro intercessione? Chi li prende come esempio? Nessuno. Poi specialmente se non prendono l'esempio di un santo che martire non è, figurarsi se vanno a prendere l'esempio di un martire, per carità. Se fanno miracoli intorno a questi santi, si crea il mercato del Tempio, che è un abominio davanti a Dio. Scusate queste parole forti, ma sono la verità. E io dico, se stasera al posto di fare la messa, mettere una statua qui, su questo bel piedistallo di marmo, con dei bei fiori, benedire i gigli, il pane, avessimo invece fatto un bel mercato intorno alla figura di Sant'Antonio. E in quel momento arriva Gesù. Mamma mia! Questo non ci pensa nessuno. Non ci pensa nessuno. Non se lo sono mai chiesti, magari San Giovanni Rotondo, magari in Vaticano, magari a Cascia. Anzi, ci sono delle situazioni sotto dove alcuni oggetti sono di monopolio di qualcuno e l'altro non può averli, o chi li può avere deve pagare un certo pizzo, lasciatemelo dire perché poi quello è. Ma signore, ma se torni adesso veramente troverai la fede o trovi il mercato? E la fine che fa il mercato la sappiamo molto bene. Sapete che delle volte mi creo uno scrupolo per due rosari che metto lì. Mi creo uno scrupolo. Oppure pensate che li uso tutti per il santuario. Mi creo uno scrupolo per un banchetto così, di 50 centimetri per 25. Perché non si fa il mercato nella casa di Dio. O meglio, certo, mettere a disposizione degli oggetti, questo va bene. Chi non ha da usare, chi ne vuole avere uno nuovo, chi ne piace un altro da prendere, un crocifisso, una medaglia, che quello scopo è che vengano benedetti, vengano usati per pregare. Ma da qui è fare un mercato. Certo, che a me piacerebbe avere un posto dove poter mettere più materiale, mettere le Bibbie, mettere dei testi buoni per la crescita spirituale, mettere più oggetti sacri, ma non c'è, per fortuna forse anche. Di certo non lo trasformerò in mercato, non sarebbe lo scopo primario della mia vita. Lo scopo primario della mia vita è avere in mano il Vangelo e parlare al popolo di Dio di quelle che sono le parole di vita di Gesù. È la Santa Messa, la preghiera, portare le anime a Dio, non può essere lo scopo primario della mia vita, di nessun ministro di Dio. Non può essere lo scopo primario quello di creare un mercato intorno ai santi di Dio. Questo è abominio davanti al Signore. Questo è un fallimento per la Chiesa. Questo è un fallimento. Perché l'inferno si riempie tanto quanto le tasche. Perché quando perde l'ideale, colei che è stata chiamata da Cristo ad essere annunciatrice della verità che salva, e invece di essere colei che annuncia la verità che salva, i suoi scopi, i suoi fini sono altri, allora, se non c'è lo scopo dove deve esserci, principalmente come può essere stimolato negli altri? No, si va a stimolare quella ricerca del sensazionale, Chi è padre di quello che fa i miracoli? Vorresti una stoffa di lui? Via, immaginate quando è la stoffa. Ma che stoffa è? Ah, chi lo sa? Palanghe di immaginette con le reliquie in tutte le lingue, con la stoffa, non solo di Padre Pio, non solo di Padre Pio. Tu vai a San Giovanni Rotondo, c'è una salita che porta al convento e c'è un negozio di qua, un negozio di là, un negozio di qua, un negozio di là, un negozio di qua, un negozio di là. Tutti hanno le medaglie con il vestito di Padre Pio, tutti. Poi ti dicono, qualcuno dice no, ma comprala dei frati che è sicura. Per uno che ha occhio vedi che la medaglia che c'era nella bancarella è la stessa che c'è nel convento, non cambia, no? Ecco, allora io dico, perché stimolare e assecondare cose sbagliate e non dire alle persone qual è la giusta via? Perché trasformare il cristianesimo in paganesimo? Una volta le predicazioni degli apostoli convertivano i pagani, i cristiani. Adesso invece coloro che sono stati chiamati a essere successori degli apostoli, invece di convertire i pagani cristiani, convertono i cristiani pagani, perché i primi pagani sono loro, perché i primi pagani sono loro, perché se per le persone è diventato idolo un santo, per loro sono diventati idoli i soldi, è sempre un'idolatria, eh? Si parla ben spesso delle altre idolatrie, ma non si parla mai di quelle idolatrie che si possono costruire intorno alle figure dei santi, intorno alla madre di Dio. E questo è abominio davanti al Signore, credetemi, è abominio davanti al Signore. Questo ci deve fare capire anche in certi luoghi qual è lo spirito che regna. Vedete, il Vangelo dei frutti, che ci parla dei frutti, ci deve fare aprire gli occhi anche su questo. Se ci dice che dai frutti noi riconosceremo quello che è di Dio e quello che non è di Dio, allora cerchiamo di pensarci bene. Quello che si è creato in certi posti è tutta opera del diavolo, non c'è niente di Dio. E mi spiace dirlo questo anche di Lourdes, ma non che Lourdes non sia vero. Mi spiace dirlo di Lourdes, mi spiace dirlo di Fatima, mi spiace dirlo di San Giovanni Rotondo, di Padova, di Cascia. Tutto business, tutto soldi, tutto un continuare a lasciare le persone nell'ignoranza della fede, perché quell'ignoranza serve per fare cassa. Le anime non contano, le anime non interessano più a nessuno. Io quello che vi sto dicendo questa sera non serve per parlare male di qualcuno, io non sto parlando male di nessuno, sto semplicemente dicendo la verità. E la verità rende libera, Gesù ci dice, questa è la verità. Quello che voglio dire a voi, cari fratelli e care sorelle, uscite da questa mentalità. Uscite dall'idolatria. Uscite dal mercato del Tempio. Perché questo è abominio davanti al Signore. Dio vuole adoratori in spirito e verità. Dio vuole uomini che sanno di essere nel mondo, ma di non essere del mondo. Invece in questi posti regna il mondo, e il mondo giace sotto il potere del maligno. Questa è una parola che viene dalla scrittura. Quindi vediamo nel mondo che domina. Dove domina il mondo vuol dire che Dio non c'è. Mi dispiace dire queste cose, mi dispiace tanto, però sarà la verità. Questo è anche uno dei motivi per cui io spesso dicevo, non abbiamo bisogno di andare da nessuna parte, ma non era per un senso di sufficienza, sapete? Perché ho sempre avuto paura, non di dire la verità, ma ho sempre avuto paura di non raggiungere il mio scopo, di non essere capito, non di non essere capito io, ma di non raggiungere lo scopo con gli altri. Invece io, siccome alle anime ci tengo, io dico tutto questo è Babilonia. Tutto questo non viene da Dio. Tutto questo non viene da Dio. E anche dire, ma io vado lì, vado a pregare, non mi interessa. Ma i frutti, allora come li vediamo i frutti? Dalle cose li vediamo i frutti. Se intorno a un luogo regna il mondo, regnano i soldi, vuol dire che in quel luogo Dio non c'è. Anche se ci fosse stato, non c'è più. Dio non divide il suo posto con nessuno. Questo non lo dico io, lo dice lui, non lo dico io. Quindi noi dobbiamo proprio cambiare la nostra mentalità, anche in come relazionarci con i santi. Non sono Dio, sono dei nostri fratelli che hanno vinto la buona battaglia e pregano per noi e intercedono per noi perché ci apriamo alla salvezza. Per esempio, vedete, è molto bello vedere in questi santi anche dei potenti intercessori, ma degli esempi soprattutto. Adesso non voglio mischiare un santo con un altro, ma parliamo di lui. Sant'Antonio. Sant'Antonio ci ha insegnato quanto sia importante il Vangelo. Predicava che quando non lo ascoltava nessuno, fino al punto che sappiamo cosa è venuto, il miracolo dei pesci che sono usciti dall'acqua per ascoltarlo. Tutto questo che cosa ci indica? La potenza della parola di Dio nella vita di questo santo. È certo che avvenivano i miracoli. Perché? Perché annunciava il Vangelo. E i segni che accompagnano l'annuncio del Vangelo quali sono? I segni messianici. I segni messianici. Però se ci fossero veri predicatori del Vangelo, i miracoli non mancherebbero neanche oggi. Non è che qualcuno ha un monopolio sui miracoli. I miracoli sono la conseguenza di un autentico annuncio del Vangelo. Certo che in una chiesa dove ormai è diventato soltanto un palcoscenico, no? Dove tutto è solo sceneggiatura, dove tutto è solo preparato ad arte perché venga fuori bene, certo anche noi ci organizziamo un attimino, non è che facciamo le cose al momento, organizzarsi è un conto, ma preparare tutto perché sia preciso, bello, ma senza anima, non serve a niente. Se le anime non escono edificate, e edificate che cosa vuol dire? Non che sto bene, sto bene, sto bene vuol dire niente. Non devi cambiare la vita, anzi devi stare male, perché ti accorgi che non sei come Dio vuole che sei, che stai bene. Se stai bene non va bene, devi stare male, devi piangere, perché se stai bene vuol dire che non è stato smosso niente dentro di te. Quando, se non vai in crisi non ti convertirai, devi andare in crisi profonda. Se è necessario devi anche piangere per i tuoi peccati, non che devi stare bene. Oh, che bello, che bello, che bello, che bello cosa? Bello niente. Sei tu che devi diventare bello, perché la gloria di Dio deve splendere nella tua vita. Perché noi dobbiamo essere le querce di giustizia, la piantagione del Signore, la manifestazione della sua gloria. L'annuncio della parola è talmente importante che Gesù, oltre ai 12, ne designa altri 72. E cosa li ha designati a fare? Per andare a preparare la strada a lui. Li mandò, li inviò a due, avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Il compito nostro, cari fratelli e sorelle, è di preparare le strade a Cristo, così come è stato per Giovanni Battista, così come è stato per i 72 discepoli e per i 12 apostoli. Questo è il compito della Chiesa, del corpo mistico di Cristo. E il mio compito come vescovo è spronare tutta la Chiesa a preparare la strada del Signore. Ma se il Signore, come facciamo a preparargli la strada se siamo impegnati a fare altre cose? Chi prepara la strada al Signore? Le bancarelle? Il business? I soldi? Non penso. Quelle cose preparano la strada a qualcun altro, non al Signore. Anzi, non è che gliela preparano, gliela spianano proprio bene, 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 bene. E infatti il Signore, quando li manda, dice una cosa, designa questi 72 discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E su questo passo del Vangelo, e di lui possiamo parlarne perché è molto collegato a Sant'Antonio, su questo passo del Vangelo Sant'Annibale Maria di Francia fonda la congregazione chiamata Rogazionisti. La rogazione evangelica è la preghiera per le vocazioni, perché il Signore mandi operai nella sua messa. E dico che è collegato a Sant'Antonio perché lui fondò gli orfanotrofi antoniani, mise sotto la protezione di Sant'Antonio la sua opera. Infatti i padri rogazionisti sono molto devoti a Sant'Antonio. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Certo che quando tu porti la luce e dall'altra parte ci sono le tenebre, soprattutto se sono tenebre accolte con consapevolezza, se uno va come un agnello a portargli la luce, lì ti trovi in mezzo alle tenebre, ti trovi dei lupi con dei denti aguzzi che ti mangiano. Gesù ce lo dice, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, però ci dice anche che ci protegge, che non ci farà mancare niente. Infatti dice, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non portate borsa, né bisaccia, né sandali. E attenzione, dice una cosa curiosa. E non salutate nessuno lungo la strada. Come mai? Dice che dobbiamo amare il nostro prossimo e poi ci decidiamo di salutare la gente. Sapete cosa vuol dire questo? Stai andando a fare la mia volontà, non lasciarti confondere da niente, da nessuno. Non fermarti, vai avanti. Non ti lasciare distrarre. Non guardarti a destra e a sinistra. Non ti confondere con il mondo. Non ti conformare al mondo. Fai la mia volontà e basta. Vai e fai quello che io ti ho chiesto. Il resto non conta. Questo vuol dire. Anche perché c'è un discorso. Se tu parti unto di Spirito Santo e vai a portare il Vangelo e poi ti metti a chiacchierare, a perderti nelle cose del mondo, quell'unzione la perdi. Quindi, vedete, anche qui ritorno al discorso. Io sono cristiano, faccio il cammino, ora poi c'ho l'amica cartomante, poi c'ho l'amico che gioca, l'amico che beve, l'amico che non va in chiesa, l'amico che segue il mondo, l'amica che va a ballare. Ma tu come cristiano cosa c'entri con tutte queste cose? L'ho detto una volta e lo ripeto, non c'è neutralità. Non è che tu resti quello che sei e l'altra persona rimane quello che è. Al massimo, se non riesci a portarmi al Signore, vabbè, tu resti da una parte e quell'altra persona rimane dall'altra. Se non porterai loro in paradiso con te, loro porteranno all'inferno te, con loro. Questo è sicuro. Attenti, cari fratelli e cari sorelle. Non fermiamoci a salutare nessuno. Non lasciamoci confondere dal mondo. Attenzione. Perché è vero, nella vita può venire delle volte il desiderio di svagarsi. Ma svagati con gli amici giusti, cerca la tua comunità, cerca i tuoi amici nella comunità. Vedete, perché poi accade una cosa molto strana, il diavolo è furbo in questo. Cerca di non farci fare amicizia con la comunità in maniera che ci venga il desiderio di fare amicizia al di fuori della comunità, così mi trovo un modo per portarci fuori strada. Se invece vedi che il Signore ti manda due a due, perché? Perché uno protegge l'altro, uno sostiene l'altro. Vedete che il Signore non ci ha fatti per essere soli come i cani, che neanche i cani sono da soli, perché prima erano tre, adesso sono due. Qui poi anche in giro di solito sono in compagnia, però il Signore non è soli come i cani, è un modo che si usa per modo di dire, no? Ma il Signore non ci ha fatti isolati, ci ha fatto chiesa, ci ha fatto comunità, perché uno protegge l'altro, l'amore di uno sostiene l'altro. È così che funziona, eh? Per questo mai cerchie, ma sempre apertura di cuore. Essere capace anche di scegliere le amicizie. Poi certo, anche in una comunità, non è che bisogna fare dei gruppi nel gruppo, ma certo che ci sono le persone con le quali tu vai più d'accordo. Certo che ci sono le persone con cui ti trovi più facilmente in armonia, con gli altri ci vorrà tempo. Ma ricordiamoci, siamo chiamati allo stesso cammino, quindi in comune tutti avremo qualcosa che scopriremo solo quando apriremo il cuore. qualunque siano i nostri difetti, che ci fanno sembrare così diversi. Già abbiamo un comune denominatore, la stessa chiamata, e già questo ci rende una cosa sola. Poi, col tempo, questa è una questione di crescita, che perché se io guardo gli altri con un atteggiamento di superiorità, già vuol dire che ho un senso di inferiorità e dal quale devo guarire, dal quale devo guarire. Poi se guardo gli altri solo per giudicare i loro difetti, vuol dire che ancora sono lontano dalla giusta strada, perché cammino insieme agli altri serve sì per vedere i difetti degli altri, perché nei difetti degli altri ci riconosco anche i miei, non per diventare giudice loro. Quindi vedete, che fratelli, quante cose che sono importanti, però incominciamo a seguire la vera strada. E seguire la vera strada vuol dire anche non cadere nell'idolatria. E non parlo di idolatria quella simbolica, il denaro, la bella macchina, i soldi, quello sì anche, ma partiamo proprio dall'insegnamento della parola di Dio. La parola di Dio ci mette in guardia da due tipi di idolatria: da ciò che ci compromette spiritualmente adorando il Signore in modo sbagliato, adorare il Signore non si adora o non si adora, sto dicendo prestandogli un culto che non è secondo la sua volontà, ecco, ci mette in guardia da questo e ci mette in guardia dal mondo. Perché una falsa religiosità e in più seguendo il mondo è sicuro che non segue il Signore. Allora, una falsa religiosità e seguire il mondo sono due cose che ci impediscono di seguire veramente il Signore. Concludo. Il Signore non ci farà mai mancare niente se davvero lo seguiamo. Se ci stanno mancando delle cose, a tutti manca qualcosa. Tutti hanno bisogno di completarsi, tutti hanno bisogno di quel qualcosa che gli manca, ognuno il suo, ognuno ha quel suo qualcosa che gli manca. Perché vuol dire che non siamo quegli operai degni della mercede. Perché Gesù assicura una cosa, dice di non prendersi niente, di non salutare nessuno per strada per non farsi confondere. E ci dice alla fine, scusate, l'operaio è degno della sua mercede. E questo lo dice in riferimento al fatto che dice non portatevi niente. Quindi per noi che non siamo, vabbè io sì, dico per voi che non siete missionari del Vangelo intese chiamati a un ministero apostolico, come usiamo noi e Padre Giacomo, intendo dire non appoggiatevi alle cose del mondo, perché se voi siete operai nella vigna del Signore, anche voi siete degni di ricevere la mercede che il Signore ha promesso ai suoi operai. Quindi non cercate la sicurezza appoggiandovi alle cose del mondo, perché sapete che cosa succede. Quelle cose a cui ci appoggiamo cadono e cadiamo insieme a loro. Questo è il rischio che corriamo, soprattutto se ci appoggiamo nel momento sbagliato. Non appoggiamoci alle cose del mondo perché cadono e insieme a loro cadiamo anche noi. Dice il Signore che quando entriamo in una casa dobbiamo dire pace a questa casa. Ecco, qui guardate, cari fratelli e care sorelle, come la parola di Dio è chiara in questo che ci dice: se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di voi, altrimenti ritornerà su di voi. Questo vale anche quando preghiamo, sapete. Ma io ho pregato tanto per quella persona. Forse la tua preghiera ritornava a te. Devi insistere finché quella preghiera non scende su chi, sulla persona per la quale stai pregando. Però potrebbe essere che quella persona non ha il cuore aperto al Signore. Difatti, non è solo con la preghiera che noi cambiamo la vita degli altri, con le novene, no. Tante volte bisogna prendere una persona e scuoterla. Tante volte bisogna andare come ha fatto Gesù. Io spesso come vescovo mi accorgo che devo farlo, sapete? E questo mi rende felice, non mi infastidisce. Devo fare proprio come Gesù dice che fa il buon pastore. Devo andare a recuperare una pecora perché è rimasta impigliata da qualche parte. Devo andare a prenderla, a recuperarla. Ecco, quindi capite, dice il Signore, se quando dirai pace a questa casa troverai un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Vedete che qui si parla proprio di qualcosa di materiale, non di simbolico, di qualcosa che tu doni, una benedizione. Una benedizione o scende su chi l'hai mandato, o non ritorna su di te. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che vi danno, perché appunto l'operaio è degno della sua mercede. Qui c'è un passo del Vangelo per i testimoni di Geova. Non passate di casa in casa. Scritto qui. Non è il modo di annunciare il Vangelo. Non sono i veri evangelizzatori. Molti si sono illusi, me l'hanno anche detto delle persone che non sono testimoni di Geova, che i veri evangelizzatori sono i testimoni di Geova, perché vanno di casa in casa. Quindi fanno proprio quello che il Vangelo dice che non bisogna fare. Il Vangelo è una proposta, non è un'imposizione. E ovviamente i discepoli e gli apostoli andavano alle case dei cristiani che li invitavano alla predicazione. Non è che andavano in casa del primo che gli bussavano alla porta e li facevano entrare in casa. Ma attenzione, perché in quello che dice se troverete un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi, vuol dire che anche a chi si dice cristiano, forse, non ci sono sempre i figli della pace. Perché sono cristiani con la bocca e non sono cristiani con il cuore. Allora noi questo che dobbiamo fare questa sera prendendo l'esempio da Sant'Antonio. Scusatemi se mi sono prolungato, ma ci tenevo tanto a dire le cose che ho detto questa sera. Cerchiamo Cristo con il cuore, nella verità. Non dobbiamo avere mai paura della verità, anche se è scomoda, anche se fa male. Perché la verità è vero che fa male, è la canzone che lo dice, è proprio vero. È proprio vero. La verità fa proprio male. Perché? Perché per raccogliere la verità ci vuole l'umiltà. Fino a quando tu metti davanti le tue convinzioni personali, le tue giustificazioni umane, non potrai mai comprendere la verità. Non potremo mai comprendere la verità. Cerchiamo Cristo con il cuore sincero. Nella sua verità, non nella nostra, non in quella del mondo. Come ha fatto Sant'Antonio. Viviamo per la parola di Dio. Viviamo per la parola di Dio, che è l'unica verità che salva. Questo è Sant'Antonio, il predicatore del Vangelo, che veniva accompagnato nella sua predicazione con segni, prodigi e miracoli. E Dio ancora si glorifica in questo suo servo, che intercede per noi. Certo che fa i miracoli. Mica no, mica volevo dire quello. Volevo dire che non si va dai santi solo ed esclusivamente per quello, ma si va dai santi principalmente per prendere l'esempio. E l'esempio che loro ci danno è quello di seguire il Vangelo. I miracoli ovviamente poi saranno una conseguenza, se no non ci saranno mai. Nessun santo può fare i miracoli se non c'è l'appoggio della parola di Dio a sostenerli, a operarli. La parola di Dio opera miracoli, è proprio quella parola che è efficace, che è viva, è proprio la parola di Dio che fa miracoli. Quindi come può Sant'Antonio fare, ottenere da Dio un miracolo per una persona che la parola di Dio non sa neanche che cos'è? Forse nessuno si è mai chiesto che cos'è quel libro che c'ha sulle mani sul quale è poggiato il bambino, perché poi in quasi tutte le statue il bambino è seduto sul Vangelo. Cioè, guardami, oh che bello Sant'Antonio, un pampanello, ma grazie, fa muraco Sant'Antonio. Questa è la fede dei cattolici, dei cristiani. Poi, che chi era Sant'Antonio, i miracoli, perché li faceva, su quale... qual era il fondamento di questo operare i miracoli? Era l'annuncio del Vangelo, come era per gli apostoli. È lo stesso, non c'è nemmeno diverso. Non sanno alcuni che dicono di essere, non conoscono la vita, non conoscono l'esempio. Niente, si soffermano sul fatto che Sant'Antonio è bello, c'è il bambino in mano e ti fa i miracoli. Basta. E lo stesso è per Sant'Antonio, lo stesso è per Santa Rita, lo stesso è per Padre Pio e lo stesso è per tutti gli altri santi. Noi non vogliamo seguire questa strada, è vero che non vogliamo seguire questa strada, assolutamente. Non vogliamo essere cristiani che diventano pagani, ma vogliamo essere pagani che diventano cristiani. Perché insomma, un po' nel paganesimo ci abbiamo navigato per educazione. Oggi ho postato un video dove purtroppo un'altra scoperta, che purtroppo è storica, non è ideologica, anche questo mezzo, sostituire le statue pagane con quelle, è una cosa impossibile, spiritualmente pericolosissima, pericolosissima. E vedete, poi qui c'è la risposta a tanti perché, ma questo devi essere spirituale per capirlo, devi avere una concezione spirituale delle cose, no? Cioè, per alcuni pensano, ma la preghiera di tanti cristiani ha dato a quelle immagini il valore che gli si voleva dare nel momento in cui la si è modificata. No, non è così. Quell'immagine albergata da demoni rimane albergata da demoni, addirittura li si è aiutati a camuffarsi, un'opera diabolica, li si è aiutati a camuffarsi. Tanti vanno in Vaticano pensando di toccare il piede di San Pietro, invece toccano la statua di Giove, così come tanti vanno a Roma pensando di trovarsi davanti a una bella statua della Madonna antica, e invece si trovano una bella statua di Iside, così come se la trovano in tanti altri posti. Purtroppo. E poi si capisce perché ci sono dei così grandi danni spirituali, questa grande atrofisia spirituale. Perché coloro che sono stati battezzati cristiani si sono dati a pratiche esoteriche, occulte. Perché? Perché avevano già l'iniziazione proprio da quella chiesa che gli ha dato il battesimo. Triste. Questa non è così. Se non hai la grazia poi che ti apri l'azione dello Spirito Santo, rimani in quella prigione. Certo, c'è la buona fede, ma non ti salvi la buona fede. Gesù non ci insegna questo. La buona fede la si poteva avere anche senza che lui venisse nel mondo, ma il Vangelo non ci dice questo. Dice che Dio ha mandato suo figlio e che suo figlio bisogna ascoltarlo. Non è così? Non ci dice, se hai la buona fede il Signore tiene conto, sì, ne tiene conto, ma ti mostrerà sempre la verità per salvare. Se non accetti la verità non ti salvi per la buona fede. Ecco, allora cerchiamo Gesù, cerchiamo la verità e mettiamo le cose in ordine. Questo è importante. Vedete, non è tanto importante cambiare denominazione, queste cose le impone il mondo, di chiamarsi in un modo, di chiamarsi in un altro. Ma se io già nella mia vita riuscirò ad essere un buon cristiano, sarò già molto contento, perché raggiungerò il mio scopo e farò la volontà di Dio. Non si tratta tanto di essere ortodossi piuttosto che cattolici, eccetera. No, basta non essere cristiani nel modo sbagliato, sennò ti puoi chiamare come vuoi. Non basta cambiare il nome, non basta cambiare la bandiera. Bisogna cambiare il cuore, bisogna cambiare dentro. Se non trovi la verità nel Vangelo, non la trovi nella denominazione. Chiaro? Perché diventa religione, anche quella, ne lasci una di religione e ne pigli un'altra, quella non serve a nessuno, non è necessario, anche perché anche nelle altre denominazioni, cosa ci dice la Bibbia riguardo alla grande prostituta? Che insieme a lei si sono prostituiti anche altri, che si possono chiamare ortodossi, si possono chiamare luterani, si possono chiamare in tantissimi altri modi, non solo i re della terra. Quindi se scampi dalla prostituta da una parte ti ci ritrovi, come si dice, sommerso, perché si parla di grandi acque che attraversano da un'altra parte. Ricordiamoci che questa grande prostituta è attraversata anche dalle grandi acque che rappresentano anche tutte le nazioni che sono sotto il suo dominio. Nazioni, che può voler dire religioni, può voler dire denominazioni, può voler dire potenti, eccetera. Attenzione, capite qual è la cosa che vi sto dicendo? È chiaro, no? È chiaro?
Sì.
Questo. Anch'io andrei da Papa Francesco a salutarlo, perché qual è il problema? Certo che ci andrei. Assolutamente, non ho mica problemi a farlo. Il Vangelo non mi dice di schifare nessuno, non mi dice di giudicare nessuno, assolutamente. Anzi, andrei volentieri, ci parlerei anche un bel po' insieme. Avrei tante cose da dirmi. Non ho problemi. Se lui cerca la verità, mi capirà. Se invece lui non cerca la verità, non mi capirà. Non c'è problema. Non c'è nessun problema. Né con lui né con nessuno. Perché se, vedete, io non mi sono mai pronunciato su certe cose che invece ci stavano scritte da tutte le parti, dalle quali mi disassocio e che non approvo nella loro modalità, perché non è quello il modo di fare le cose. L'ho sempre detto questo. Ma adesso, per carità, se lui è col Signore, se non è col Signore, se non è col Signore mi dispiace, se è col Signore sono contento, ma se lui non è col Signore, non devo mica essere io che scappo. Se lui non è col Signore, scappassi lui. Devo scappare io. Se Dio è con me, chi sarà contro di me? Nessuno. Tanti mi hanno detto, tanti carismatici, quando sapevano che mi padre, quando parlavano, non andare, mi chiamavano, non andare perché lì non c'è il Signore. Se non c'è il Signore, è problema loro, perché io ce l'ho, lo porto con me. Porto con me il Signore. Quindi vedete l'atteggiamento del cristiano, non è sfuggire dalla battaglia, ma è affrontare la battaglia senza paura e senza pregiudizio. Tu devi portare il Signore a chiunque. E se non sarai tu a portarlo a Lui, se Lui avrà il Signore più di te, lo darà Lui a te. Questo è l'atteggiamento. No, io sono sicuro, io sono sicuro che ho scelto il Signore. Poi di me stesso non posso essere sicuro di niente. So solo che ho scelto Lui e quindi non sono con il diavolo. Questa certezza posso avere. Poi ci può essere qualcuno che io posso considerare lontano dal Signore, che magari è più vicino di me. Quindi non sono io che devo andare a dare qualcosa. Può essere quella persona che dà qualcosa in più a me. È chiaro? Questo è il cammino cristiano. No, io da quello non ci vado perché quello non è col Signore. Ma chi sei tu per dirlo? Chi sei tu per dirlo? Chi sei tu per dire una cosa del genere? Se allora tu sei col Signore, non devi avere paura di andare da quello che non è col Signore. Sono problemi di quello che non è col Signore, quanto vuoi. Perché se troverai un figlio della pace, la pace scenderà su di te, al massimo tornerà su di te. E il potere di calpestare i serpenti e gli scorpioni ce l'hai tu che sei cristiano, non chi è con il diavolo. Se lui è con il diavolo, è la stirpe del serpente, e la stirpe del serpente è destinata a stare sotto i nostri piedi. D'accordo? Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Mi ha dato il potere di camminare sopra i serpenti e sopra gli scorpioni. Nessun male vi potrà nuocere. Se berrete qualche veleno non vi recherà nessun danno. Questi sono i cristiani, non quelli che hanno paura, non sono conigli i cristiani. Non sono quelli i cristiani hanno paura, non hanno paura di nessuno. Hanno il timore di Dio e l'amore per i fratelli. Ed è questo che fa paura al diavolo. È questo che fa paura al diavolo. La fede in Dio e l'amore per i fratelli. Con questo combatteremo e vinceremo 1000 infermi, perché lo Spirito di Dio è con noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.